Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Un anno senza Pepe Mujica. Parla Lucia Topolansky, compagna di lotta e di vita. È incredibile quanto sia ancora presente tra la gente. Libertà per Hussam Abu Safia. Il pediatra di Gaza è detenuto da 500 giorni senza alcuna accusa. Donald Trump a Pechino, pur di firmare accordi commerciali, il presidente americano pronto a rimangiarsi le minacce alla Cina. Iran liberata su cauzione Nasrin Sotoudeh, avvocata e simbolo della lotta per i diritti umani. Gran Bretagna, il partito laburista nel caos, focus su West Streeting, il ministro della sanità che vuole prendere il posto del premier Starmer. Tutti gli uomini di Nigel Farage, razzisti e sessisti, l'estrema destra britannica incapace di selezionare candidati credibili. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Uruguay. Pepe Mujica è morto 13 maggio del 2025, aveva 89 anni. Oggi, nel primo anniversario della sua scomparsa, tutto il paese lo ricorda nei luoghi della militanza e nei quartieri popolari. Nell'era della violenza, del diritto, della violazione del diritto internazionale e della prepotenza, Mujica ci ricorda che la radicalità, la lotta armata non sono incompatibili con la capacità del dialogo, anzi. Lo spiega bene a Andrea Cenia, Lucia Topolansky, 81 anni, compagna di lotta e di vita di Pepe Mujica, ex senatrice e vicepresidente dell'Uruguay sotto la presidenza di Tabaré Vázquez. Sentiamo l'intervista.
Non si può mirare para atrás en la historia. La historia va para adelante. Y nosotros decidimos no cultivar odio en nuestro jardín. Porque el amor y el odio se representan como dos figuras ciegas, ¿no?
Perché non si può guardare al passato restando prigionieri dell'odio. L'amore e l'odio sono come due forze cieche. L'amore costruisce, l'odio distrugge. Noi abbiamo scelto l'amore e abbiamo deciso di costruire. La gente lo ha capito ed è questo che ha generato la grande popolarità che ancora oggi conserva. Noi viviamo nella zona rurale che circonda la capitale, una zona di gente semplice che coltiva ortaggi e frutta, alleva piccoli animali, tutto ciò che arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie. Siamo arrivati qui e abbiamo iniziato, ormai 40 anni fa, a coltivare fiori. All'inizio eravamo sapos de otro pozo, estranei, perché era un quartiere piuttosto conservatore. Poi, quando videro che Pepe diventava deputato e non se ne andava, furono contenti, perché lì non c'era mai stato un deputato. Chi raggiungeva una carica se ne andava. Poi diventò senatore e restò. Poi ministro e restò. E quando diventò presidente e restò ancora, fu una grande gioia per loro. La nostra casa è sempre stata una casa a porte aperte. I vicini potevano venire in qualsiasi momento. Questo per loro rappresentava l'essenza della Repubblica e noi volevamo dare questo segnale. Credo che ci siamo riusciti.
C'era il colmo dell'allegria. In nostra casa sempre fu una casa di porte aperte. Y él nunca se fue de acá, nunca fue a la casa presidencial. Él vivió siempre acá y los vecinos podían venir en cualquier momento. Y eso para ellos fue como la esencia de los republicanos. Y nosotros queríamos dar esa señal y creo que lo logramos.
In America Latina spesso i leader non lasciano spazio. Mujica invece ha lavorato per il ricambio.
Bueno, la legislación uruguaya no admite una reelección seguida.
La legislazione uruguayana non permette la rielezione immediata del presidente. Si può essere rieletti, ma bisogna saltare un mandato. Ma Pepe sosteneva anche un principio più generale. Il miglior dirigente non è quello che si distingue individualmente, ma quello che lascia un gruppo di compagni capaci di sostituirlo in condizioni migliori. La politica è sempre collettiva. Non esistono persone con una bacchetta magica che possano fare le cose da sole. Se sotto un leader cresce il deserto, quando quel leader scompare non resta nulla. Lo abbiamo visto molte volte nella storia latinoamericana. Le persone passano, ma le cause restano. E qualcuno deve continuare a portarle avanti, perché non si realizzano nel breve periodo. Richiedono tempo, generazioni. Bisogna preparare la generazione successiva, altrimenti il processo si interrompe.
Creare il deserto, perché se non succede, lo veníamos viendo en la historia de Latinoamérica, que terminaba un dirigente por una razón, o moría, o por alguna razón desaparecía, y no quedaba nada. No había quien tomara la bandera, porque las personas pasamos, pero las causas quedan, y alguien tiene que seguir impulsándolas. Y las causas no se realizan en el corto plazo, llevan tiempo. El progreso humano, que es una larguísima acumulación, ha llevado generaciones y generaciones, pero uno tiene que preparar la generación siguiente, si no la cosa queda cortada.
¿Cosa resta de Pepe oggi?
Es increíble lo presente que está la gente.
Oggi è incredibile quanto Pepe sia presente tra la gente. La gente lo amava perché parlava in modo semplice, perché si faceva capire ed era vicino alle persone. Ora stiamo lavorando con i compagni per raccogliere tutto ciò che ha scritto, i materiali autentici, perché oggi con l'intelligenza artificiale circolano molte falsità. Stiamo costruendo uno spazio della memoria, un luogo dove la gente possa andare a pensare e riflettere. Abbiamo trovato molti appunti scritti da lui, anche su temi attuali. Aveva intuito, per esempio, ciò che avrebbe significato un secondo governo Trump. Organizzeremo tutto questo materiale per temi: giovani, agricoltura, integrazione latinoamericana, visione del mondo, perché molte università e istituzioni ce lo hanno richiesto. Vogliamo diffondere il suo pensiero, perché è questo ciò che davvero resta. I compagni organizzeranno anche attività per l'anniversario, con musica e altre forme di espressione. Prima di morire, Pepe ci chiese di restare a casa, di morire senza dolore e di spargere le sue ceneri sotto una sequoia che abbiamo vicino alla nostra abitazione. Lì abbiamo deposto le sue ceneri. La gente viene, si siede, riflette e noi lasciamo entrare tutti, perché sentiamo che quel luogo appartiene alla gente.
E noi lasciamo che la gente entri, che la gente che vuole stare un rato che esté, perché intendiamo che le pertenece alla gente.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Siccia di Gaza. Abbiamo titolato Libertà per Hussam Abu Safia, il pediatra di Gaza che è detenuto da 500 giorni senza alcuna accusa. Sentiamo Martina Stefanoni.
Il dottor Hussam Abu Safia ha chiesto degli occhiali da vista. I suoi gli sono stati confiscati e senza vede molto poco, ma nessuno ha ascoltato la sua richiesta. In carcere ha perso 40 kg, ha delle costole rotte, la pressione alta e la tachicardia. Non vede la sua famiglia da 500 giorni, vive in una cella sporca e sovraffollata, non ha accesso ad un cambio di vestiti né alla lavanderia o a prodotti per la pulizia. È stato detenuto nel carcere di Sdeteiman, noto per le torture a cui i detenuti vengono sottoposti, e poi in quello di Ofer e infine in quello di Keziot, nel deserto del Negev. È detenuto da quando è stato arrestato a fine 2024 nell'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. Da allora non è mai stato formalmente accusato di nulla né processato. Si era rifiutato di lasciare i suoi pazienti dopo un ordine di evacuazione dell'ospedale di cui era il direttore e dove aveva contribuito a curare e salvare centinaia di bambini. Lunedì, un avvocato della ONG israeliana Physician for Human Rights è riuscito a visitarlo, insieme ad altri tre medici di Gaza detenuti, il dottor Mohamed Ubaid, il dottor Murad Al-Kuka e il dottor Akram Abu Odeh, anche loro detenuti senza accuse. Ogni mattina gli agenti di polizia penitenziaria confiscano l'unica cosa che hanno in loro possesso, un materasso, e lo restituiscono loro la sera, costringendoli a stare seduti su una piastra di metallo per tutto il giorno. I quattro dottori sono tra le centinaia di operatori sanitari essenziali che sono stati arrestati dall'inizio del genocidio a Gaza. Il loro arresto ha contribuito a paralizzare un sistema sanitario già fragile e costantemente sottoposto a distruzione, privando la striscia di figure professionali altamente qualificate in un momento in cui la loro competenza è più che mai necessaria. Decine di questi operatori sanitari sono tuttora detenuti senza un giusto processo. Physician for Human Rights negli ultimi due anni ha raccolto decine di testimonianze sulle condizioni di detenzione dei palestinesi nelle carceri israeliane, dove la tortura è diventata sistematica. Oltre 100 prigionieri palestinesi sono morti in carcere in questi due anni. Molti di loro non erano mai stati incriminati né processati. Ora il dottor Abu Safia, così come altri suoi colleghi arrestati a Gaza e accusati, ma senza prove, di essere legati ad Hamas, rischiano di essere processati all'interno del tribunale militare speciale incaricato di giudicare i palestinesi coinvolti con gli attacchi del 7 ottobre, che la legge approvata ieri dalla Knesset dovrebbe istituire. Se questa legge non verrà fermata dalla Corte Suprema, l'idea del governo israeliano è quella di processare centinaia di palestinesi arrestati a Gaza dopo il 7 ottobre in processi pubblici, seguibili anche in diretta streaming. Un processo che i legislatori israeliani hanno definito il nuovo processo Eichmann, tentando ancora una volta di assimilare il 7 ottobre all'Olocausto e Hamas ai nazisti. Eichmann era però una delle menti dietro la Shoah, mentre i vertici di Hamas sono stati tutti uccisi. Tra i circa 300 palestinesi che rischiano di essere giudicati da questo tribunale, che potrà condannare a morte gli imputati, ci sono però anche tante persone come il dottor Abu Safia, in carcere da quasi due anni senza accuse, che difficilmente potranno avere un processo giusto. Le statistiche quando si parla di palestinesi processati in tribunali israeliani sono molto chiare. Raramente il processo è equo. E questa è l'ennesima dimostrazione plastica di qualcosa che sembra ogni giorno più chiaro. Ciò che sembra muovere Israele da tre anni a questa parte è la vendetta cieca, più che la giustizia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Donald Trump in Cina, pur di firmare accordi commerciali, il presidente americano è pronto a fare delle concessioni, addirittura a sacrificare Taiwan. Sentiamo Roberto Festa.
Il presidente Xi non vorrebbe che vendessimo armi a Taiwan. Ne discuterò con loro. E questa è la frase di Donald Trump pronunciata alla vigilia del suo incontro con Xi Jinping, che preoccupa buona parte del mondo politico americano, che preoccupa gli alleati asiatici, Giappone, Filippine e che preoccupa ovviamente Taiwan. Taiwan è la questione principale che la Cina intende sottoporre durante l'incontro con la delegazione statunitense. Pechino, che ritiene Taiwan parte del suo territorio, quindi sotto la sua sovranità, non vuole infatti che gli Stati Uniti vendano armi a Taiwan. Gli Stati Uniti non riconoscono ufficialmente Taiwan come stato sovrano, ma un'ambigua enunciazione delle passate amministrazioni ha sostenuto che Washington è contraria ad un unilaterale cambiamento dello statu quo nello stretto di Taiwan. Questo, di fatto, ha garantito che Taiwan restasse indipendente dalla Cina. Le amministrazioni americane sono comunque per legge vincolate a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi. E infatti 5 mesi fa l'amministrazione Trump ha stanziato una cifra record, 11 miliardi di dollari, in assistenza militare per Taiwan. Altri 14 miliardi potrebbero essere stanziati nei prossimi mesi. Di fronte alle proteste cinesi, Trump ha però bloccato il trasferimento di armi, provocando forti critiche del mondo politico americano, repubblicani, democratici, che chiedono che gli aiuti vengano sbloccati. Ora appunto arriva la dichiarazione sul fatto che Trump è disponibile a discutere con Xi Jinping dell'invio di armi, dichiarazione che solleva stupore e molti dubbi sulle intenzioni del presidente americano. Anzitutto, mai un presidente americano nel passato ha reso materia di discussione questioni di sicurezza nazionale. C'è però di più. Con le sue parole Trump suggerisce anche che al giusto prezzo qualsiasi cosa, alleanza, politica, strategia, principio, potrebbe essere discussa, negoziata, negata. E qui si arriva al cuore della questione. Il presidente americano che arriva in Cina in queste ore è un leader in forte difficoltà, con una guerra che non sa come chiudere, con l'economia in affanno. I dati sui prezzi al consumo di qualche giorno fa, con un aumento del 3,8% d'aprile, il maggior aumento su base annua dal maggio 2023, sono appunto questi dati pessimi. Il presidente che aveva promesso di rendere di nuovo grande l'America appare ora quindi in difficoltà proprio a garantire ciò che agli americani sta più a cuore, e cioè i prezzi, l'inflazione, l'economia. Trump va quindi in Cina accompagnato dall'elite dell'imprenditoria americana, c'è Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla, ci sono Larry Fink di BlackRock, i dirigenti di Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Nvidia e altri ancora. Appunto, Trump va in Cina per fare affari, per stringere accordi che lo aiutino a raddrizzare i segni di crisi a casa, negli Stati Uniti. Trump va in Cina non più come i presidenti americani del passato per piegare, per orientare l'economia cinese. Trump va in Cina per collaborare con Pechino, e Pechino, come contropartita, potrebbe volere una cosa soprattutto: che gli Stati Uniti mollino Taiwan al suo destino.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In Iran, dopo l'arresto avvenuto in aprile e settembre e settimane di detenzione in un luogo segreto, l'attivista avvocata Nasrin Sotoudeh torna in libertà. La figlia conferma il rilascio su cauzione. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Beh, una buona notizia, anche se parziale. Il ritorno alla libertà c'è sempre da festeggiare. Ovviamente con questa modalità del rilascio su cauzione le autorità iraniane si arricchiscono, perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1° aprile di quest'anno. Era fuori da diverso tempo, e però sono sempre lì che temono di essere riarrestate non appena prendono la parola, come fece Sotoudeh prima dell'arresto nel 1° aprile.
Perché c'è questo accanimento del regime iraniano contro di lei?
Ma lei, come Narges Mohammadi, potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libera. Non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10. Non ha perso un movimento di protesta, e quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante.
Questo ci porta a parlare degli oppositori, quelli che in questi anni pacificamente hanno protestato contro il regime e che sono in carcere e sono a migliaia.
Sono tantissimi, tra l'altro c'è anche il marito di Nasrin Sotoudeh, che è in carcere dal dicembre del 2024, ha una condanna a 6 anni di carcere, così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni, con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante. Tutte queste persone sono in buona parte dentro la prigione di Evin a Teheran, e sono quella è chiamata un po' l'università oppure il governo ombra, per dire il livello di importanza di queste persone.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Gran Bretagna, dove il Partito Laburista è nel caos da qualche giorno. Oggi facciamo il focus su West Streeting, che è il ministro della Sanità e che vuole prendere il posto del Premier Starmer. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Il sindaco, la sindacalista e il ministro della salute, ma il triello per la successione al leader dei laburisti inglesi è tutt'altro che ad armi pari e per ora c'è un chiaro favorito. Mentre quasi un centinaio di parlamentari hanno chiesto le dimissioni da premier di Keir Starmer dopo la batosta alle amministrative, il partito cerca di capire dove girarsi. I papabili a succedere a Starmer come capo del Labour contano il supporto dei deputati per capire se ci sono le basi per una sfida formale interna, sapendo che per lanciarla c'è bisogno di 81 firme. Ma se il sindaco di Manchester, Andy Burnham, e la sindacalista Angela Rayner devono fare i conti con incarichi amministrativi l'uno e con guai fiscali l'altra, il ministro della salute West Streeting potrebbe dimettersi e sfidare Starmer già domani, secondo quanto rivelato al Times da funzionari suoi alleati. 43enne e sulla sponda destra del Labour Party. Streeting viene definito post-blairiano dagli osservatori, ma è una definizione che a lui sta stretta. È un moderato, un buon comunicatore e dietro di sé ha la fetta più aziendalista del partito. Il suo obiettivo, come detto nel 2022, è quello di cambiare il peggio del capitalismo inglese attraverso l'aiuto delle migliori aziende. Per esempio, dice che per riformare l'NHS, il sistema sanitario nazionale, è fondamentale l'aiuto delle aziende tecnologiche, ma allo stesso tempo guai a privatizzare, piuttosto, come ha detto al Guardian, si caverebbe gli occhi dalle orbite. I would rather scoop my own eyes out with a teaspoon than privatize the NHS. Intanto, nell'aprile 2025, la no profit inglese The Good Law Project ha rivelato che Streeting dal 2015 ha incassato quasi 400.000 sterline in donazioni da soggetti legati alla sanità privata. Cristiano e gay, è attento alle questioni di genere quasi quanto lo è a non esporsi troppo sul tema, come quando prima delle elezioni del 2024 si è rimangiato le sue parole di supporto alla comunità trans. Scalpita per il posto di primo ministro già da qualche mese, ovvero da quando il caso legato alla nomina di ambasciatore a Washington di Peter Mandelson ha travolto il governo. In quell'occasione, quando Starmer già traballava, Streeting difendeva invece l'amico del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Nei messaggi che si scambiavano a giugno 2025, Mandelson diceva a Streeting che negli Stati Uniti per lui c'erano tante big tech con cui parlare. Quello stesso mese Streeting ha visitato gli uffici di Palantir e qualche settimana fa è stato annunciato che Palantir avrà accesso illimitato ai dati del sistema sanitario. Con l'attuale crisi, Streeting potrebbe sfoderare il colpo di grazia al governo. E così, prima del discorso del re oggi a Westminster, è andato a Downing Street a fare visita al Premier. Un incontro di 16 minuti netti in cui, sempre secondo i suoi alleati, il ministro non le avrebbe mandate a dire sulla crisi che attanaglia il partito. Intanto, durante i lavori che sono seguiti alle parole di Carlo III, Streeting era seduto in prima fila nella Camera dei Comuni, che rideva alle battute sulla successione e che applaudiva il Premier. A conferma di quanto detto da una portavoce di Downing Street, cioè che Streeting è ancora ministro della salute e che Starmer ha piena fiducia in lui. Rottura negata, almeno per ora.
Sulla trasponda Reform UK di Farage, l'estrema destra, che è incapace in questo momento di selezionare candidati presentabili. Sentiamo Elena Siniscalco.
Non riesco a credere quanti nigeriani ci siano in città. Bisognerebbe fonderli tutti e riempirci le buche in strada. Così legge l'orrendo tweet razzista pubblicato nel 2024 da Glenn Gibbons, un consigliere del partito di destra radicale Reform UK, che a pochi giorni dalla sua elezione si trova sotto indagine interna del partito per accuse di razzismo. Gibbons era stato eletto per rappresentare il distretto di Hilton Castle nel consiglio comunale del Sunderland. Il tweet di Gibbons è stato riportato alla luce dall'organizzazione inglese Hope Not Hate, che ha definito la scelta di proporlo alle elezioni l'ennesimo caso di fallimento nel processo di selezione da parte di Reform. Gibbons purtroppo non è il primo né l'ultimo politico di Reform UK associato a scandali legati al razzismo, al sessismo, all'omofobia. A fine marzo un candidato di Reform alle elezioni in Galles, Corey Edwards, si era ritirato dopo che era emersa una sua foto in cui faceva il saluto nazista, ridendo. Un'altra candidata, Caroline Panetta, aveva ricondiviso tweet apertamente islamofobici, incluso uno che affermava che il sindaco di Londra Sadiq Khan avrebbe voluto trasformare la città in una sorta di Londonstan in cui le donne non sarebbero state al sicuro. Gli opponenti politici di Reform UK avevano tentato durante la campagna pre-elezioni di maggio di insistere sull'incapacità di Reform di selezionare candidati credibili e di conseguenza di governare. Potendo ora constatare la consistente vittoria di Reform in molte aree del paese, è chiaro che questa strategia non ha funzionato. Dal canto suo, il leader del partito, Nigel Farage, ha assunto un atteggiamento ambivalente riguardo a questi episodi. Nel caso di Gibbons e del suo tweet sulla comunità nigeriana locale, non si è espresso pubblicamente, lasciando l'ingrato compito al suo vice Richard Tice. Intervistato dall'emittente televisiva ITV, Tice si è limitato a dire: «Condanno tutto ciò che è sbagliato e inappropriato. Gli elettori hanno sentito tutte queste calunnie e queste frecciatine contro di noi e hanno votato per dare più spazio a Reform». Nel caso della foto del saluto nazista, Farage aveva detto di non approvare, ma che non avrebbe espulso il candidato dal partito. Il candidato in questione si era poi ritirato per sua iniziativa. Reform è entrato ufficialmente e a gamba tesa nella politica mainstream, nonostante tutto ciò. A differenza di altri leader di estrema destra europei che più si avvicinano al potere più si mostrano disposti a eliminare i personaggi più controversi che gli orbitano intorno, Farage non sembra sentire il bisogno di condannarli apertamente. E questo ci dice molto dell'ideologia del partito e delle sue convinzioni. Se queste sono le affermazioni che emergono pubblicamente, è inquietante immaginare cosa contengano le comunicazioni interne di alcuni membri di Reform UK. Il minimo che ci si dovrebbe aspettare da un sistema democratico è che Gibbons venga sospeso dal partito al termine dell'indagine interna, ma viste le attuali condizioni del sistema britannico questo esito forse non è poi così scontato.
Infine progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Spazio ai bambini per cambiare una parte della mobilità cittadina e la vivibilità attorno alle scuole. E quanto ha fatto Grenoble in Francia, riuscendo a far abbandonare l'automobile al 30% dei bambini che accompagnano i figli a scuola. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere completata la trasformazione delle 67 strade scolastiche della città, da quasi 160.000 abitanti ai piedi delle Alpi. È iniziata nel 2021 la pianificazione di questa trasformazione urbana, che aveva l'obiettivo di creare nuovi spazi anche per la socializzazione, oltre che per la vivibilità e l'adattamento climatico. Le superfici di queste strade sono diventate infatti drenanti, dove è stato possibile rimuovere l'asfalto, oltre a lasciare spazio ad aiuole per piantumare alberi e arbusti. Dal 2022 è iniziata quindi la trasformazione, che ad oggi è arrivata oltre il 70% e ha coinvolto anche piazze storiche, centri civici e biblioteche. Nei nuovi spazi, dopo una fase di chiusura temporanea sperimentale, sono state create zone per sedersi, installare giochi per bambini in base all'età delle adiacenti scuole, fontanelle e stalle per parcheggiare le biciclette, oltre a incrementare il verde depavimentando dove possibile. Non sono mancati gli oppositori e i ricorsi amministrativi contro le trasformazioni. L'esito misurato sulla mobilità è stato che il 30% dei genitori ha iniziato ad accompagnare i figli a piedi o in bici anziché in auto e c'è stata una riduzione significativa nell'area della presenza di biossido di azoto nelle ore di entrata e uscita dalle scuole.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.